Federico Aldrovandi era un ragazzino di 18 anni, incensurato, disarmato, che non aveva commesso nessun reato. Come si poteva giustificare una tale violenza su di lui da parte di 4 agenti di polizia?
Dalle parole dell'avvocato Fabio Anselmo sentiamo uno sgomento e un drammatico stupore dopo che i pezzi del puzzle pian piano andavano a ricomporsi per restituire un'idea di cosa fosse successo quell'alba di domenica mattina. Un giovane incensurato e che non aveva commesso reati era morto dopo l'incontro con 2 volanti della polizia. Le stesse forze dell'ordine avevano poi suonato i campanelli della via per verificare cosa avessero sentito i residenti. Quasi nessuno aveva poi avuto voglia di parlare di quella mattina. Ma fortunatamente qualcuno che non riusciva più a mantenere il silenzio decise di rompere il muro di omertà. State ascoltando Rumore, il caso di Federico Aldrovandi, un podcast prodotto e realizzato da Francesca Zanni con la collaborazione di Enrico Bergianti. Puntata 4. Manganelli spezzati. Com'era possibile che fosse successo un fatto così grave come la morte di un 18enne dopo un pestaggio da parte delle forze dell'ordine e che solo a mesi di distanza si fosse arrivati a un'idea su quanto accaduto? Perché le auto della polizia e i manganelli che si erano rotti durante il pestaggio non erano stati sequestrati? Come poteva l'assurda e violenta morte di Federico Aldrovandi essere giustificata?
Come poteva giustificarsi la sua morte mentre diceva basta, basta? Aiutatemi, con urla sempre più soffocate. Ecco che qui c'è stato un cortocircuito, perché i meccanismi di propaganda delle cosiddette fonti ufficiali, le chiamo così, si sono trovati improvvisamente disarmati, presi in contropiede, perché io su questo ho fatto leva per la comunicazione pubblica, su questo, sulla verità, la foto di Federico morto di droga con le devastazioni dei manganelli e il sangue che gli esce dalla nuca. Di fronte a tutto ciò non c'era disordine che tenesse, non c'era una legittimazione. Dopo si sono poi organizzati, poi gli altri casi si sono poi organizzati, ma in quel momento rimasero presi in contropiede. E quindi per la prima volta si cominciò ad avere, diciamo, una pubblica contezza del fatto che anche dei poliziotti potessero macchiarsi di reati di violenza nell'esercizio delle loro funzioni. Questo è stato lo scatto. Poi su questo Stefano è stato determinante con la pubblicazione anche lì delle fotografie che io feci fare, scattare e fare alla famiglia.
Qui l'avvocato Anselmo si riferisce al caso di Stefano Cucchi, che risale al 2009 e in cui anche in questo caso fu avvocato della famiglia della vittima. 2 casi in cui, quello di Federico Aldrovandi prima e quello di Stefano Cucchi poi, la forza delle immagini ha fatto tanto per sensibilizzare l'opinione pubblica e non solo su quanto accaduto. La pubblicazione della foto di Federico Aldrovandi con i segni dei manganelli sul volto e la macchia di sangue che si allargava sul lenzuolo bianco sotto la sua testa fu un vero e proprio shock, che portò ancora più visibilità alla vicenda. Il 14 marzo del 2006 la PM Maria Emanuela Guerra chiede ufficialmente di essere sollevata dalle indagini sul caso Aldrovandi. Le motivazioni sono legate al fatto che è stato pubblicato un commento sul blog di Patrizia Moretti in cui viene messa in dubbio la sua imparzialità, legata al fatto di essere figlia di un operatore della Polizia di Stato. Contemporaneamente avviene un'altra importantissima svolta giudiziaria, l'iscrizione nel registro degli indagati dei 4 agenti per omicidio preterintenzionale. Vediamo cosa significa.
Sono Francesca Faenza, insegno all'Università di Bologna nella Facoltà di Giurisprudenza, insegno didattica del diritto. Sono laureata in diritto penale, ma dopo la laurea mi sono specializzata nell'ambito della bioetica e della teoria del diritto. Il piedistallo dell'omicidio preterintenzionale è un fatto volontario di percosse o lesioni, cioè io agisco con il pieno dolo, quindi con la piena consapevolezza e volontà di picchiare qualcuno o di provocargli delle lesioni. C'è il preciso intento di picchiare, di fare del male, di ledere l'incolumità fisica dell'altro, però non c'è l'intento di uccidere. In questo caso la morte è una conseguenza non voluta di un evento base che però era voluto ed era vietato dalla legge per cuotere, picchiare e provocare lesioni. Ecco perché si parla di omicidio preterintenzionale. Preterintenzionale vuol dire che va al di là delle intenzioni.
Qui Francesca Faenza ci spiega che cos'è l'omicidio preterintenzionale, scelto appunto come capo di imputazione iniziale per i quattro agenti che la mattina del 25 settembre 2005 hanno incontrato in via Ippodromo Federico Aldrovandi. Il procuratore capo Severino Messina, che nel frattempo ha anche ricevuto minacce tramite una busta contenente proiettili, affiderà poi il caso a Nicola Proto, dopo che Maria Emanuela Guerra decide di lasciare l'inchiesta. I quattro agenti, Paolo Forlani, Enzo Pontani, Luca Pollastri e Monica Segatto, vengono quindi invitati a comparire davanti al sostituto procuratore della Repubblica Nicola Proto il 7 aprile 2006. I quattro indagati si rifiutano di comparire davanti al PM Proto, avvalendosi della facoltà di non rispondere. Le perizie medico-legali di entrambe le parti sono depositate. Nel frattempo avviene un fatto di straordinaria importanza. Come abbiamo sentito, c'era una certa reticenza a parlare. Abbiamo sentito, per esempio, la vicenda di Carla Fioresi e Lucia Bassi nella prima puntata, in cui la testimone oculare aveva confidato a un'amica di aver visto i poliziotti infierire su Federico ma non voler parlare. Il giornalista Checchino Antonini parla di questa difficoltà nel trovare informazioni.
La città per lungo tempo non è stata solidale con Patrizia Aldrovandi e con Lino. Un giorno Patrizia mi ha preso per un braccio e mi ha chiesto di accompagnarla a citofonare in quelle case di via Ippodromo di fronte alle quali si era consumato l'omicidio. E abbiamo avuto per lo più risposte evasive. Le persone non vedevano l'ora di togliersi d'impaccio, di levarsi dai piedi questa signora che si presentava proprio come sono la madre del ragazzo che è stato ucciso qui sotto il 25 settembre. Al processo sentiremo anche i toni assolutamente non empatici di alcuni di questi testimoni, quindi un'assoluta mancanza di empatia.
Mancanza di empatia che però non tocca tutti i residenti di via Ippodromo. C'è una straordinaria eccezione, infatti. Una donna di nome Anne Marie Zago, all'epoca 34enne, che abitava in via Ippodromo con un figlio adolescente, Chanel, non riesce più a mantenere il silenzio su quanto ha visto quella mattina del 25 settembre 2005 e si confessa con il parroco Don Bedin, lo stesso che ha celebrato i funerali di Federico. Ce ne parla Lino Aldrovandi.
Don Bedin ha avuto la grande cosa di incontrare Anne Marie, che era una sua parrocchiana, quindi molto probabilmente in confessionale aveva raccontato, però ovviamente lui non poteva dire niente e quindi ha sempre mantenuto il segreto, ecco, eccetera. Però si vedeva che friggeva e che quindi avrebbe avuto voglia. Infatti, tramite poi l'interessamento, ovvio che Don Bedin, senza dire niente, però convinse, ecco, Anne Marie a dire: ma di la verità, non te lo dire, sei in Italia, le regole sono rispettate, quindi sei tutelata. E quindi avvicinò anche il Tiziano Taliani, che poi fu sindaco di Ferrara.
La donna, di origini camerunensi e con il permesso di soggiorno in attesa di rinnovo, in un clima così teso in cui nessuno parlava, decide di affidarsi prima al suo parroco, poi all'avvocato Tiziano Tagliani per dire finalmente quello che aveva visto davvero quella mattina di settembre. In tribunale, Anne Marie Zago, infatti, è uno dei testimoni fondamentali di quanto accaduto quella mattina. Il 16 giugno 2006 ha luogo l'incidente probatorio, in cui la donna descrive un brutale pestaggio ai danni di Federico da parte dei quattro agenti di polizia intervenuti in via Ippodromo. L'avvocato Fabio Anselmo ci parla dell'importanza di questa testimonianza.
Beh, diciamo, la testimonianza più importante di Anne Marie Zago, su tutte. Anche questa testimone camerunense col permesso di soggiorno in scadenza, che prima viene sentita e dice di non aver visto nulla, poi conferma di non aver visto nulla, poi si confessa con Don Bedin perché sa di non aver detto la verità, e insomma anche questo è un, diciamo, fatto processuale che ha un suo significato, un significato simbolico enorme. È stata l'unica. Poi arriva a parlare col suo avvocato, che allora era Tiziano Tagliani, a cui chiede, diciamo, un consiglio, e poi dopo si decide a dire tutta la verità. Ecco, quello credo che sia il testimone della vicenda, purtroppo, dell'uccisione di Federico Aldrovandi.
Perché tutti gli altri poi hanno ritrattato, quelli che avevano...
Sì, ci sono stati meccanismi di ritrattazione, meccanismi di reticenza, meccanismi di... ne è uscito uno spaccato di una città di provincia che da un lato si è ribellata all'ipocrisia delle cosiddette fonti ufficiali, da un lato. Dall'altro lato, viceversa, poi vi si è adeguata in maniera cinica in nome del principio, ma a me chi me lo fa fare di mettermi contro le forze dell'ordine? Perché questo era, anche perché il messaggio che dalla questura veniva lanciato attraverso giornali, articoli, sindacati, ho avuto la triste fortuna, chiamiamola così, di conoscere i sindacati proprio in occasione della morte di Federico Aldrovandi, dove si lanciava un messaggio: questa città non ci merita, 220 poliziotti giurano sulla liceità e sulla giustezza del comportamento dei colleghi, quindi chiunque afferma il contrario ci calunnia e offende la polizia. Diciamo che non è semplice testimoniare in questo contesto, non è semplice, non è affatto semplice. Lo ha fatto una camerunense.
Non fu semplice, ma Anne-Marie Zagot è stata così coraggiosa da farlo, dando un contributo enorme alla ricerca della verità. Il 23 settembre 2006 ha luogo una manifestazione a cui partecipano migliaia di persone lungo le strade di Ferrara per chiedere ancora verità e giustizia su quanto successo. Il musicista Matteo Pedrini scrive una canzone dedicata a Federico e che racconta anche di questa manifestazione. Nel dicembre del 2006 il PM Nicola Proto chiede il rinvio a giudizio dei 4 agenti per omicidio colposo, non per omicidio preterintenzionale come era stato inizialmente avanzato.
L'omicidio colposo è competenza del Tribunale Monocratico, quindi di un magistrato togato. E anche lì è questione di fortuna, abbiamo avuto un magistrato bravissimo. È stato capace di istruire un processo al quale noi abbiamo dato un contributo continuo insieme anche al pubblico ministero. Se si passa, come è successo per Stefano, per esempio, Cucchi, all'omicidio preterintenzionale, si va in corte d'assise, ci sono i giudici popolari e diventa tutto molto più complesso. Tutto molto più complesso. E poi faccio un ragionamento anche di carattere anche ancora pragmatico. Secondo me non era pronta l'opinione pubblica, e quindi parliamo di giudici popolari, parliamo anche del sistema giustizia, non era pronto ad affrontare una condanna di alcuni poliziotti durante il loro intervento per omicidio preterintenzionale. Era un qualcosa di troppo grosso. E poi dico la terza cosa, secondo me, è una mia opinione, diciamo, noi siamo andati a giudizio per merito del dottor Nicola Proto, che si prese la responsabilità di portare a processo i poliziotti, ma non è che in procura, in particolare il suo capo, fossero tutti d'accordo, e sicuramente l'omicidio preterintenzionale non sarebbe passato. La mia sensazione è che si è trattato di un compromesso, ma per un atto coraggioso, cioè quello di portarli a giudizio.
L'avvocato Anselmo qui parla di atto coraggioso. Sono stati molti gli atti di coraggio in questo caso che, a partire dal blog di Patrizia Moretti, passando per la disponibilità a parlare di Anne-Marie Zagot, hanno portato all'inizio vero e proprio delle indagini sul caso Aldrovandi. Hanno finalmente fatto rumore e rotto l'assordante silenzio sulla vicenda. Nel gennaio del 2007 emergono alcuni brogliacci degli interventi della polizia di quella mattina che sono stati manomessi. Questi fogli di intervento porteranno poi al processo Aldrovandi bis sui depistaggi, ma la notizia sarà di pubblico dominio solo in primavera. Il GIP Silvia Migliori fissa l'udienza preliminare per il caso di Federico Aldrovandi al 20 giugno 2007. Per una coincidenza, proprio in quell'occasione, il giornalista Dean Buletti, di Chi l'ha visto, riceve una lunga telefonata da parte di una persona che all'alba del 25 settembre 2005 si trovava in via Ippodromo, un 74enne di nome Ivo Silvestri. Da qui parte la costruzione della teoria degli avvocati della famiglia di Federico. Ce ne parla l'avvocato Anselmo.
La mia teoria è Silvestri, Ivo. Silvestri descrive una scena: lui è appartato in un'auto con un ragazzo molto più giovane di lui. Chiaramente racconta la sua narrazione, ha per oggetto una circostanza estremamente imbarazzante, troppo per non essere vera. E mentre, diciamo, è appartato con questo giovane, sente delle voci e vengono entrambi distratti dal tono che queste voci diventa sempre più alto, e vede un diverbio, assiste ad un diverbio spiando dal finestrino, sempre, diciamo così, che si accende sempre di più, tra alcuni poliziotti e un ragazzo. Le urla crescono, il diverbio aumenta di intensità e lui decide di andare via. Loro mettono in moto, si rivestono, detto come lo dice lui, e prendono la macchina e se ne vanno. E questo è il racconto che fa chi l'ha visto, che poi cercherà in tutti i modi, in maniera, anche in maniera goffa, di smentire. Ma per me le cose sono andate così. È partito da lì. Il perché del diverbio non lo sapremo mai. Ci sono sempre delitti che, anche quando vengono accertate le responsabilità di ogni ragionevole dubbio, hanno ambiti delle vicende che nelle quali questi delitti maturano, ambiti che rimangono senza spiegazioni, oscuri, insomma.
Anche Lino Aldrovandi ha commentato la testimonianza di Ivo Silvestri a partire dalla sua telefonata a chi l'ha visto.
45 minuti io l'ho ascoltata tutta la telefonata. Cioè, per TV hanno fatto sentire una parte piccola, ma io l'ho ascoltata tutta. 45 minuti non mi sembrava assolutamente una persona che non conoscesse i fatti. Anche perché negli atti, non so quanti lo sappiano, però dicono che c'è una voce femminile sentita, ascoltata da qualcuno, che fa: stanno andando via. Sono uno o due? Quanti sono? C'è una macchina che sta andando via, scommando. Allora, tu puoi dire, ma chi ha ascoltato in questi verbali dice, perché i poliziotti ovviamente non dicono niente, cioè non nascondono questa cosa, almeno da quello che c'è scritto in quei verbali. Però c'è un discorso che chi dice di aver ascoltato quella voce femminile? Loro dicono no, ha un accento veneto, dice la persona. E quindi, una di queste, cioè la donna, è veneta. Quindi, anche quello, fa parte di un altro mistero.
Rimangono molti punti oscuri, insomma, su questa tragica vicenda, ma sappiamo che questo diverbio, che è poi sfociato in una violenta colluttazione di 4 contro 1 e che ha portato alla morte di Federico Aldrovandi, potrebbe aver avuto tempistiche diverse da quelle viste finora. Il team degli avvocati ha quindi iniziato un'analisi sui tempi di quella mattina, sulla cronologia degli eventi, basandosi sugli orari delle telefonate, anche per via dei brogliacci della polizia trovati manomessi e cancellati. Emerge da questa analisi una cronologia diversa da quella sostenuta dai 4 agenti intervenuti in via Ippodromo.
Beh, quello è emerso attraverso lo studio e l'analisi che abbiamo fatto noi in studio, anzi, mi correggo, dell'avvocato Alessandra Pisa, perché Alessandra si è messa al computer e ha praticamente calcolato gli orari e di tutte le telefonate tra 112 e 113, incrociandoli, la durata delle telefonate stesse, con anche quelle dei cittadini ovviamente, con il racconto dei poliziotti. E quindi abbiamo fatto una memoria su questa tecnica molto complessa, però inoppugnabile, che appunto anche nel racconto dei poliziotti poi c'è, che arriva prima una volante e poi dopo ne arriva una seconda. Cioè non siamo noi ad averlo dimostrato, però noi abbiamo dimostrato che il racconto era incompatibile da un punto di vista proprio fisico con i tempi delle telefonate e la durata degli stessi, il racconto ai poliziotti.
E loro dicono che la prima volante è arrivata solo in seguito alle telefonate. Invece,
noi diciamo invece che le prime telefonate sono state fatte perché c'era già la volante e perché c'era già in corso quel diverbio che descrive Ivo Silvestri. Ma si capisce anche perché si capisce dal fatto che uno dei testimoni che chiama dice che a un certo punto, mentre chiama, si accendono, viene messa in moto una macchina, che quindi in quel momento si accendono i fari e questa macchina si sposta leggermente e si capisce che è già c'è questo diverbio è tra Federico e la prima volante.
Il 20 giugno 2007 il giudice per l'udienza preliminare Silvia Migliori dispone il rinvio a giudizio per Paolo Forlani, Enzo Pontani, Luca Pollastri e Monica Segatto. I quattro saranno rappresentati dagli avvocati Gabriele Bordoni, Giovanni Trombini, Michela Vecchi e Alessandro Pellegrini. Gli avvocati della famiglia di Federico Aldrovandi sono Fabio Anselmo, Alessandro Gamberini, Riccardo Venturi e Beniamino Del Mercato. Il PM è il già citato Nicola Proto. Il giudice monocratico sarà Francesco Maria Caruso. Il processo inizierà il 19 ottobre 2007. Le udienze saranno 33, i testimoni sentiti più di 300. All'inizio del processo vengono raccolte 233 firme di poliziotti che esprimevano fiducia e solidarietà ai quattro imputati. Alla prima udienza uno degli imputati, Luca Pollastri, leggerà una lettera che esprimeva comprensione e vicinanza alla famiglia di Federico, ma anche ferma convinzione di innocenza. La lettera suona come strumentale e ipocrita. La difesa dei quattro imputati si baserà sul comportamento violento di Federico, che avrebbe iniziato la colluttazione e sarebbe stato in una condizione alterata per via delle droghe. Per la difesa, i due manganelli che si sono rotti durante la colluttazione, di cui ha parlato per la prima volta il ministro Giovanardi, sarebbero stati vecchi, per cui si sarebbero rotti per usura. Lino Aldrovandi.
Dopo alla fine si è scoperto che invece gli avevano rotto addosso i manganelli, ecco, spezzati. Che poi il questore si preoccupò di dire che erano vecchi. Ah.
La difesa e gli imputati parlano di un ragazzo che quasi non sentiva il dolore, precipitando sulla portiera a gambe aperte e distruggendosi lo scroto da solo, per poi rialzarsi come se niente fosse e continuare il combattimento. Le perizie riscontreranno che le 54 lesioni sul corpo di Federico erano compatibili con l'uso di manganelli. Quello che sembrava un super testimone, Ivo Silvestri, ritratterà tutto, parlando di un terribile errore. La testimonianza di Amarizio Go, invece, non mancò.
Un attimo li ho visti tutti sopra di lui con il bastone che lo picchiavano. E allo stesso tempo l'ho visto per terra.
Amarizio Go parla di un ragazzo per terra e di quattro poliziotti sopra che lo picchiano. Le lesioni contate sul corpo di Federico, abbiamo visto, sono state 54. Le testimonianze sul pestaggio sono tante durante le 33 udienze del processo. Una delle più rilevanti è proprio quella di uno degli imputati, Enzo Pontani. In particolare una sua telefonata in centrale, di cui si è largamente parlato in aula. Questa telefonata è avvenuta poco dopo la colluttazione con Federico, la mattina del 25 settembre. Pontani affermava: «Una lotta di mezz'ora con questo, l'abbiamo bastonato di brutto questo qua. Adesso è svenuto, non so, mezzo morto». Federico probabilmente non era svenuto, era già morto. In tribunale l'imputato cercherà di far passare quella frase come un modo di dire, paragonandolo addirittura a una batosta calcistica della nazionale italiana. Lino Aldrovandi, il padre di Federico, parla delle diverse testimonianze durante il processo.
Se non era per Anne-Marie, testimone camerunese, oppure c'è stata, sì, è stata sentita Lucia Bassi, ma che era una testimone che il giudice dirà, ma per quello che ha detto durante il processo è ancora più importante la testimonianza di questa signora Lucia Bassi, perché si è sempre dimostrata durante i processi, durante l'udienza, sempre molto recidiva. Cioè, quindi una persona che, quelle persone che ovviamente non è condannabile, sono quelle persone che hanno paura, insomma, che non vogliono dire ma io penso a me, non mi interessa degli altri, però persone invece che secondo il giudice nelle affermazioni sue era molto importante per capire, diciamo, certe dinamiche che si erano svolte. E quindi poi c'è una persona anziana anche che è stata ascoltata. Quindi abbiamo, non c'era tanto, oppure quelle che indirettamente dicevano ma io abito a 300 metri da, sentivo le urla, quello era importante per dire quando loro dicono durante l'udienza no, Federico non ha proferito parola, era in silenzio, ma lo sentivano a 300 metri, non so che cosa volessero intendere con non ha proferito parola. C'è una persona dove dice la polizia fa un lavoro, persona anziana che poi è morta, che era in una casa di riposo, fa tanto la polizia, poverini, però a volte ci rimettono delle persone che sono innocenti e che non c'entrano niente. E quindi quello molto probabilmente lui aveva visto da proprio lì davanti quello che era successo. Perché Marie dice di aver visto bastonare un ragazzo, non dice di aver visto un ragazzo, dice sì, gli va incontro, che poi bisogna considerare che gli atti dicono che Federico a 70 metri li aveva incontrati una prima pattuglia, dicono, e che lui era saltato, aveva volato, e poi per ricadere in mezzo alla portiera, e quindi si era spappolato i testicoli. Ma dico, come fa una persona da 70 metri andare verso di loro con i testicoli spappolati?
In aula emerge anche la telefonata tra il capo turno delle volanti Luca Casoni e il responsabile della centrale operativa della questura Marcello Bulgarelli. Il primo, già sul posto, informa il secondo di quanto accaduto, ma quando si rendono conto delle informazioni potenzialmente compromettenti che si stanno scambiando telefonicamente, uno dice all'altro «stacca» per parlare più liberamente, così affermerà in tribunale. Emerge anche l'audio di un video girato sulla scena da alcuni agenti che commentano ridacchiando il sangue sull'asfalto, con il corpo di Federico ancora steso a terra, dicendo che «ci vorrebbe della benzina» e che non è morto per le percosse, ma si è ammazzato da solo. Quando questo filmato viene proiettato durante il processo, Patrizia Moretti esce dall'aula. In merito all'assenza sul luogo della PM Maria Emanuela Guerra, l'ex dirigente dell'ufficio volanti Paolo Marino afferma di averla chiamata, ma che lei non fosse voluta andare. La PM nega, affermando invece che le avessero parlato chiaramente di una morte per overdose. Dalla sentenza risulterà che le informazioni comunicate alla PM fossero incomplete e che quindi fosse quello il motivo per cui non si era recata sul luogo. Le udienze proseguono per lunghi mesi. Nel maggio del 2008 l'avvocato Anselmo è vittima di un grave incidente mentre è alla guida della sua moto. Tornerà in aula in sedia a rotelle il 19 maggio. Una testimonianza importantissima è poi quella di un esperto, inizialmente citato dalla difesa, il professor Gaetano Tiene. La difesa aveva citato questo anatomopatologo cardiaco per confermare una teoria che avevano sposato in merito alla morte di Federico. La teoria si basava su una sindrome dal nome Excited Delirium Syndrome. Questa è una teoria molto controversa e non riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, né dal professor Tiene. L'Excited Delirium Syndrome sarebbe una condizione in cui in casi di stress acuto, soprattutto in concomitanza con l'uso di sostanze stupefacenti, il soggetto sarebbe portato alla morte proprio da questo stato di agitazione e stress. L'avvocato Anselmo e il suo team hanno così deciso di contattare questo esperto, il professor Gaetano Tiene. Fabio Anselmo rievoca non solo il suo intervento al processo, ma tutta la fase di conoscenza del professore.
Il professor Tiene, ricordo proprio che venne qui. Fantastico, perché con Alessandra, l'avvocato Alessandra Pisa, si studiava, si guardava, cercavamo di capire. Gli aspetti medico-legali sono quelli che mi hanno sempre di più interessato, anche perché li ho vissuti, ripeto, sulla mia vicenda processuale, personale. Ho capito una cosa, che l'avvocato non può delegare, se tantomeno il giudice al perito, ma nemmeno l'avvocato al suo consulente deve capire perché il suo consulente dice certe cose, come arriva a sostenerle, in che modo, e controllare tutto il processo logico e scientifico, sia del proprio consulente che di quello degli avversari, che di quello del perito, che spesso è avversario in questi processi. E noi abbiamo fatto due cose semplici, che però evidentemente non aveva fatto nessuno. Ci eravamo tradotti tutte le letterature scientifiche che venivano, diciamo, portate a sostegno delle tesi difensive, delle controparti, e poi, siccome si citava Tiene, di Padova come massima espressione mondiale dell'anatomopatologia cardiaca, e si parlava appunto di una morte cardiaca, no? Si parlava tanto di queste cose, abbiamo chiesto un appuntamento e ho detto no, vengo io, perché mi ricordo, disse, vengo quel giorno, che non mi ricordo più quel giorno fosse, perché sono reduce da una battuta di caccia con qualche principe, non so, norvegese, eccetera, a Campotto. Era un sabato o una domenica, se ricordo bene, mi ricordo che venne vestito da caccia e c'erano le foto di Federico sparse sul tavolo, perché lo stavamo guardando, stavamo analizzando. E lui, ricordo, disse due cose. La prima, parlando, dice no, perché l'hanno citata a sostegno di questo delirium, excite syndrome che avevo. Chi ha osato fare questo, mi ricordo. Chi ha osato fare questo? Io non ho. Cioè, questa è una truffa di carattere scientifico. È un'invenzione, infatti poi l'abbiamo capito, perché ce ne siamo misurati anche su tanti altri casi successivamente. È un'invenzione. Un cuore sano non può fermarsi per un delirio, chissà, di sindrome. Si può fermare se il cuore è malato, ma se è sano, no. E il cuore di Federico era sanissimo. Poi, mentre parlavamo, mi ricordo di dire, ecco, qui, poi scostò alcune fotografie, c'era proprio la foto del cuore in pieno. Questo, ecco perché è morto. No? Io e Alessandro guardavamo dicendo, era una foto che tra l'altro non era stata subito data dal medico legale alla procura. Arrivò successivamente, ma non perché ritengo ci fosse della malafede, aveva fatto una certa, noi invece le avevamo tutte. E dice, vedete questa macchiolina blu scura, quasi nera, qui al centro del cuore, qui c'è il fascio di His, è da lì. E lo citammo come testimone in causa. E lui chiaramente rese la sua deposizione scientifica al giudice, che ha convinto sia il giudice di primo grado che quelli d'appello, perché lo richiamarono un'altra volta, e anche la Cassazione.
E che cosa diceva?
Diceva che era morto perché era stato schiacciato, c'era sì una componente asfittica, ma diciamo questo schiacciamento aveva provocato un versamento che aveva proprio, diciamo, interessato il fascio di Ischia, una centralina diciamo che comanda dal punto di vista elettrico, mi esprimo in termini poco tecnici, ma per far capire, è una centralina elettrica che comanda il battito cardiaco, il funzionamento del cuore, e quindi questa si era affermata. E siamo tornati a occuparci di questo con la vicenda di Stefano Cucchi, perché anche lì quella centralina smise di funzionare per il riflesso vagale, cioè per il dolore inflitto. I meccanismi di dolore innescano un cosiddetto riflesso vagale, cioè quindi lo spostamento dello stimolo cardiaco nella parte più bassa del cuore attraverso il nervo vago, e provocano bradicardia. Nel caso di Stefano, bradicardia sempre più forte fino alla morte. Nel caso di Federico si è bloccato il fascio di Issa e diciamo il cuore, diciamo, dal punto di vista elettrico ha proseguito a funzionare per poco tempo fino a fermarsi.
L'accusa sosteneva quindi un violento pestaggio durato molto più di quanto affermato dalla difesa. Sosteneva che le richieste di aiuto di Federico mentre si trovava a terra e non riusciva a respirare fossero state ignorate. La sentenza viene pronunciata il 6 luglio 2009. I genitori di Federico, Patrizia Moretti e Lino Aldrovandi, il fratello di Federico, Stefano Aldrovandi, gli avvocati e l'aula gremita attendono con ansia il verdetto del giudice Francesco Maria Caruso.
In nome del popolo italiano, il Tribunale di Ferrara ha pronunciato la seguente sentenza. Dichiara Paolo Forlani, Monica Segatto, Enzo Pontani, Luca Pollastri responsabili del delitto loro ascritto e li condanna alla pena di anni 3, mesi 6 di reclusione, oltre spese processuali.
Avete ascoltato Manganelli Spezzati, la quarta puntata di Rumore, il caso di Federico Aldrovandi, un podcast prodotto da Francesca Zanni con la collaborazione di Enrico Bergianti. L'idea, i testi, la voce e l'editing audio sono di Francesca Zanni, il fonico di presa diretta è Enrico Bergianti. Le musiche originali sono di Francesco Imbriaco, artwork di Tigre contro Tigre. Si ringraziano Lino Aldrovandi, Fabio Anselmo, Andrea Boldrini, Matteo Parmeggiani, Checchino Antonini, Riccardo Nuri, Francesca Faenza, Filippo Vendemmiati, Patrizia Moretti e tutti coloro che hanno reso possibile questo progetto.